Radio Italia 5 presenta Il Parco Racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco Racconta. Quando la radio ti racconta la natura. Benvenuti su Radio Italia 5, Il Parco Racconta, il nostro settimanale realizzato in collaborazione con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Siamo collegati con Gianni Verdi che si trova a Firenze, Fortezza d'Abasso, per la mostra internazionale dell'artigianato che si apre oggi e resterà aperta fino al 1 maggio 2016. Linea Gianni Verdi che si trova nello stand dell'Ente Parco. A te Gianni.
Bene, buongiorno, benvenuti a tutti alla 80ª mostra dell'artigianato della Fortezza d'Abasso di Firenze. Iniziamo come ogni buona trasmissione radiofonica, con una sigla musicale, eccola qua. Allora, abbiamo iniziato così non per caso, ma perché il pianista di questa sigla, di questa nostra sigla, poi magari ci suonerà anche quella finale, è Nicolò Caleri, sindaco di Prodevecchio Stia, nostro primo ospite. Buongiorno Nicolò, scusami se ti interrompo dalla tua esibizione. Perché al pianoforte, lo vogliamo dire intanto?
Perché una delle associazioni principali che è presente in questo nostro spazio, la mostra dell'artigianato, è naturalmente Pianoforte, o meglio Prodevecchio, che è l'organizzatrice dell'evento è naturalmente Pianoforte, che a luglio vedrà il proprio svolgimento a Prodevecchio Stia, una bellissima kermesse di pianoforte totalmente dedicata per 4 giorni a questo bellissimo strumento.
L'evento in questione, la mostra dell'artigianato, riguarda naturalmente un territorio che tu in quanto sindaco di Prodevecchio Stia hai coordinato e che comprende un po' tutto il territorio del Parco Nazionale Casentino e Val Tiberina pure, vero?
Sì, assolutamente, la prima uscita di un nuovo progetto che si chiama Appennino Senza Confini, che vede al centro veramente come fulcro il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, e 4 valli, il Casentino, la Tiberina Toscana, la Valle del Bidente, la Valle del Savio, che hanno in comune questo grandissimo elemento dell'essere 4 valli della dorsale appenninica. Il progetto nasce proprio dall'idea che quella dorsale, quel confine che spesso è stato visto come elemento divisorio di queste popolazioni, di questi territori, in realtà quel confine non esiste e anzi abbiamo tantissime cose in comune, cose che vorremmo mostrare ai turisti di tutto il mondo.
Cerchiamo di descrivere lo stand del Casentinese, che devo dire è molto bello perché comprende un grande spazio dedicato per esempio alla Biennale di Arti e Fabbriche di Stia, che avrà e presenta già la sua prossima edizione dal 31 agosto al 3 settembre del 2017. Ha un grande stand all'interno della palazzina lorenese, dove entreremo tra poco per trovare alcuni altri interlocutori. Ci sono dei personaggi decisamente curiosi. Non avremo più purtroppo con noi il presidente del Parco Nazionale Luca Santini, che aveva garantito la sua presenza, ha dovuto rimanere a casa per motivi familiari. Lo sentiremo sicuramente la settimana prossima. Nicolò, ti prego di rimanere con noi per la sigla naturalmente finale, e noi entriamo invece nello stand del Casentino, e se dici Casentino dici Panno Casentino. Siamo dunque nel cuore dell'Alto Casentino, dove questo panno nasce, cresce, ha ancora oggi sia la sua storia che il suo presente. Con me c'è Claudio Grisolini della Tessilnova di Stia, una delle due aziende che producono di fatto indumenti di questo panno. Allora, intanto complimenti per lo stand bellissimo, davvero un gran biglietto da visita per la nostra vallata. Qual è il senso della tua partecipazione qui alla mostra dell'artigianato?
Il senso è quello appunto di portare questa nostra eccellenza, questa nostra tradizione che si perde nei secoli e che appunto anche grazie a questo parco che si è potuta sviluppare questa tradizione, perché la lana inizialmente era quella proprio del Casentino, e quindi mi sembrava giusto essere presente per rappresentarlo.
Una vetrina importante, 80 anni di questa mostra, quindi una cosa storica molto ben percepita. Al di là del maltempo la gente comincia già ad affluire. Hai più casentinesi, quindi più locali, o più gente da altre parti d'Italia e del mondo fra i tuoi clienti, fra quelli che apprezzano, non so, ho visto recentemente, è stata ripubblicata sui social network la foto di Audrey Hepburn nel cappotto di Panno Casentino?
No, abbiamo purtroppo forse da una parte più clienti fuori dal Casentino, ed è quello che forse ci porta ancora avanti nella tradizione, che fino a ieri, negli ultimi anni, è stato un po' riscoperto anche da noi casentinesi questo panno,
però la fortuna è stata avere degli estimatori fuori, appunto dai confini del Casentino, e non solo italiani, perché appunto con colazione da Tiffany, che è del 61, era già presente il panno casentino, in tante altri, anche altre pellicole poi negli anni si sono susseguite le partecipazioni del panno all'interno dei film. La nostra clientela è maggiormente appunto del nord Italia, quindi delle zone più fredde.
Tra l'altro sia tu che la Tax, l'altra azienda di Stia che produce il panno casentino, avete di fatto portato il vostro negozio qua, un impegno molto grosso.
Abbastanza, sì.
Uno spazio cospicuo veramente.
Anche perché il casentino oggi non è più solo arancio e verde come era identificato nel passato, ma i colori si spaziano da un po' tutti i colori del che si possono avere, perché oggi diciamo il mercato, la moda ogni anno cambia colore e quindi dobbiamo un po'
fare un aggiornamento continuo. Anche nella storia. Grazie Claudio, grazie a te. A Tessinova continuo il mio giro e incontro un personaggio che a Firenze sicuramente avrà tanti estimatori, addirittura Dante Alighieri. Per chi lo conosce meglio, Riccardo Starnotti, vestito e abbigliato in alto uniforme, vestito da Dante. Anche tu, diciamo, la tua attività ha meno a che fare con l'artigianato, però se l'artigianato è arte, se l'artigianato è capacità di inventare qualcosa, di inventiva, anche dell'arte italica dell'arrangiarsi, diciamo così, rispecchi in pieno tutte queste caratteristiche. Dante Alighieri, Dante in Casentino, presenti quest'anno qui alla Fiera dell'Artigianato le tue iniziative per la prossima estate, giusto?
Sì, questa occasione è stata appunto ottima per noi dell'Associazione Culturale Amici Dante in Casentino per promuovere sempre, insomma, poeta in ogni dove, ma anche per promozionare la Valle del Casentino, che in questa mostra dell'artigianato è presente. Siamo in particolare a presentare, a far conoscere a chiunque vorrà, un cammino che si chiama appunto il Cammino di Dante il Casentino, che è il cammino che il poeta fece durante i suoi primi anni d'esilio, quando era ospite nei vari castelli del Casentino dei Conti Guidi. Quindi, se uno volesse riassumere brevemente, si tratterebbe come di un mini Santiago, sono 14 tappe, di lunghezza tra i 15 e i 20 km, 3-4 ore a piedi, a cavallo, in bicicletta, ognuno decide come fare la mattina, e il pomeriggio tranquillamente il pellegrino, che si chiamerebbe viandante, Dante viandante, si fermerebbe a vedere quelli che sono i castelli, a provare i prodotti tipici, a vedere, come abbiamo sentito, il Casentino, perché ogni paese del Casentino appunto ha una storia da raccontare su Dante e quindi anche da farsi conoscere in tutte quelle che sono le proprie peculiarità.
Senti, ma se tu dovessi riassumere in qualche verso dantesco quello che tu proponi, posso chiederti di declamare qualcosa? Facciamo conto che ci vediamo per la prima volta e che quindi tu devi convincermi ad aderire a qualcuna delle tue iniziative. Con che cosa proveresti a fare?
Allora, dato che Dante ha preso spunto da tanti luoghi del Casentino che sono presenti la Divina Commedia, e non dimentichiamo che la Divina Commedia è il secondo libro più letto al mondo, il primo è la Bibbia, per stare nel comune di Stia Prato Vecchio ti citerei Romena, nel Trentesio dell'Inferno, dove dice «Ivi è Romena, laddove io falsai la lega suggellata del Battista, perché il mio corpo su arzo lasciai». Queste parole sono in bocca del falsario di moneta, di Fiorini, che era Mastro Adamo, che proprio a Romena falsificava i fiorini, la lega suggellata del Battista, perché come sappiamo il fiorino da una parte c'è il Gio di Firenze, e dall'altra San Giovanni il patrono, e a Romena falsificava i fiorini, e lì vicino venne bruciato vivo nel piccolo paesino di Omomorto, come sappiamo. Poi se ci spostiamo al castello di Poppi mi viene in mente la battaglia di Campaldino, dove Buonconte da Montefeltro perse la vita, e anche lì
una lirica stupenda, tra l'altro,
una lirica stupenda,
Quinto del Purgatorio.
Quinto del Purgatorio, dove vediamo che l'angelo buono litiga con l'angelo malo per l'anima di Buonconte a Montefeltro, e l'anima viene salvata e l'angelo malo fa in modo che il corpo non venne mai trovato. Infatti la leggenda vuole, e noi con le scuole sempre mettiamo questo punto interrogativo per fare in modo che chiunque voglia venga a scoprire che fine ha fatto realmente Buonconte.
Ma dimmi una cosa per chiudere questo capitolo di collegamento: come reagiscono soprattutto i ragazzi, gli alunni, quando ti vedono così, giovane, abbigliato in modo duecentesco, trecentesco, come reagisce la gente?
I ragazzi rimangono entusiasti e stupiti. Perché? Perché non è che io di punto in bianco mi trasformo nel poeta, si fa un percorso dove si racconta la storia del castello, le vicende del Casentino, e a corolla di tutto questo percorso didattico poi c'è la declamazione, dove loro hanno già avuto tutte le informazioni necessarie per poi poter seguire anche un testo che chiaramente per ragazzi delle scuole elementari o medie non è subito di facile accesso, ma con le informazioni sussidiarie date prima, dopo riescono a entrare nel testo e si rendono conto di stare calpestando la storia, di essere dentro al Casentino, che fa parte del secondo libro più letto al mondo, la Divina Commedia, e camminano con il poeta nei luoghi che durante l'esilio l'hanno ispirato, quindi sono contenti.
Perfetto, grazie anche a te Riccardo. Tornerò qui per chiudere il collegamento fra pochi minuti, ma adesso mi sposto e in pochi secondi farò un salto invece di diversi chilometri, perché dal versante casentinese del Parco Nazionale andrò nel versante romagnolo. Eccomi qua, sono entrato adesso dalla porta dell'ingresso romagnolo del parco, ok? E stiamo parlando esattamente della diga di Ridrapoli. Io sto davanti a me, ho Dennis della Chiesa, della cooperativa Atlantide. Intanto Dennis, grazie, buongiorno anche a te, benvenuto in radio.
Grazie,
allora,
a voi.
Che cos'è la diga, che cos'è Idro, che è la struttura per la quale tu lavori, e che cosa succede in quei posti in questo periodo? Perché che cos'è la diga lo sappiamo, che è un invaso grandissimo che dà da acqua potabile a tutta la Riviera Romagnola anche nel momento di massima affluenza turistica, che sarà fra pochi mesi. Che cosa si svolge, che cosa succede in questo luogo così addentro al Parco Nazionale?
Allora, diciamo che l'aspetto predominante della diga è appunto quello che hai già detto tu, che è quello di dare acqua in un percorso che è molto vasto, che si estende lungo tutta la costa romagnola e anche nell'entroterra, specialmente nei periodi di carenza idrica. Però all'interno proprio della diga e attorno alla diga diciamo che sorgono, nascono varie attività. Diciamo che proprio all'interno della diga c'è un percorso attraverso un battello elettrico che ci porta a visitare la diga dall'interno, e quindi è un giro di circa mezz'ora, 40 minuti.
Anche uno scenario bellissimo, tra l'altro.
Uno scenario incantevole, perché è un invaso circondato da boschi enormi, e da qui poi partono anche percorsi naturalistici a piedi, ci sono dei trekking, oppure percorsi in bicicletta. Si effettua del birdwatching, quindi ci sono dei punti di avvistamento perché ci sono varie specie di animali. Sì.
Ornitologiche, perfetto, quindi tutte iniziative anche compatibili con l'essenza stessa del Parco Nazionale,
esatto,
biodiversità, la tutela ambientale e la diffusione di certi ideali ecologici, diciamo, mai abbastanza propagandati. In questo momento però a Idro c'è qualcosa che ci richiama addirittura non alla storia ma alla preistoria, vero?
Esattamente. Al Parco delle Acque, cioè al Museo di Idro che si trova adiacente alla diga di Ridrapoli, c'è una mostra che è una mostra itinerante, si sposta di anno in anno, quest'anno è qui appunto alla diga di Ridrapoli, ed è una mostra sui dinosauri, qui viene detto in carne ed ossa perché non sono ovviamente in carne ed ossa, ma sono a dimensione naturale. C'è l'associazione paleontologica Appi di Modena che ha collaborato con noi con questa iniziativa e ci ha offerto questi dinosauri appunto a dimensione naturale per far sì che la mostra
avesse luogo. Grazie mille anche a te Dennis. Dunque, per chi avesse voglia di tuffarsi realmente fra virgolette nell'acqua della diga di Ridrapoli, sa che ci sono una serie di belle iniziative. Adesso vediamo, visto che credo che il nostro tempo a disposizione stia scadendo, vediamo di chiudere con l'ultima domanda e le ultime note ancora da parte di Nicolò Caleri, sindaco di Stia. C'è stata l'inaugurazione, sindaco di Prevecchio Stia, chiedo scusa, c'è stata l'inaugurazione poco fa, a dispetto del maltempo, Nicolò, c'è già una buona affluenza di pubblico, questa manifestazione ha una storia lunga da raccontare, il Casentino prova a raccontare anche la sua storia qui dentro.
Sì, il Casentino sicuramente è molto presente con tante manifestazioni, dalla Biennale dell'Arte Fabbrile a naturalmente Pianoforte, al Museo della Lana, agli sbandieratori anche di Bibbiena, la MEA, insomma sono veramente tante le realtà presenti, oltre alle aziende, che noi abbiamo fatto tutto questo ovviamente per dare visibilità al nostro territorio, ma anche per permettere a tante aziende di partecipare, perché ovviamente essendoci stato un investimento pubblico le aziende hanno potuto intervenire con una cifra molto più contenuta, e questo mi fa piacere sottolinearlo, perché è quello che gli enti locali devono fare, agevolare la promozione non solo del territorio ma anche proprio delle singole aziende. Mi fa piacere ricordare tutte le amministrazioni che sono state coinvolte, per il Casentino appunto oltre a Padovecchio Stia l'amministrazione di Bibbiena, in particolare Francesca Nassini, per la Val Tiberina, Anghiare e Sansepolcro, e invece per la Val di Save e Valle del Bidente, Bagno di Romagna e Santa Sofia, che sono stati oltre al Parco Nazionale i principali attori di questa di questa nostra presenza alla mostra, che è stata veramente molto impegnativa, ma oggi che sta iniziando si trova davvero una grande soddisfazione.
Allora, abbiamo cominciato con la musica, vogliamo finire con la musica, perché come ogni buona trasmissione iniziamo con una sigla e finiamo con una sigla. Io ringrazio tutti i nostri ascoltatori, ripassando la linea allo studio ringrazio l'Ente Parco per averci dato anche oggi la possibilità di essere qua, ed ecco la sigla finale, musica di Nicolò Caleri. A voi studio.
Il Parco racconta. Un viaggio alla scoperta delle meraviglie del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco racconta. Storie, luoghi, personaggi, eventi, scienza e conservazione dal Parco Nazionale. Il Parco racconta. Quando la radio ti racconta la natura.